dal mezzo busto in giù. E bentrovati dopo le note del Gianni Schicchi di Puccini a Dal Mezzo Busto in Giù. Oggi in regia rossa fuori Aula Network abbiamo un ospite veramente speciale che è Alessandro Bonato, anzi dovrei dire il maestro Alessandro Bonato.
Buongiorno a tutti, ciao Mirko.
Ciao Alessandro, ben trovato. Che dire, giovanissimo, 24 anni e settimana prossima sarai sul podio del Teatro Filarmonico per appunto Gianni Schicchi di Puccini e il maestro di cappella di Cimarosa. Ma sei già in corso di prove, mi stavi dicendo poco fa, quindi raccontaci un po' innanzitutto com'è questo lavoro di prove per... un giovanissimo, 24 anni, ci sono professori d'orchestra che magari hanno più del doppio della tua età. Quindi com'è scendere nella buca dell'orchestra e approcciarsi a professionisti anche di valore da giovane?
Ma indubbiamente ci sono un lato positivo e un lato negativo della giovane età. Il lato positivo è che hai molto tempo, per cui a differenza di un direttore che magari ha già 35-40 anni, io ho tutto il tempo di affacciarmi al mondo della direzione d'orchestra, di scegliere le cose da fare nel momento più opportuno in maniera da non bruciarmi le tappe.
Insomma, se ti proponessero di dirigere il Ring di Wagner a Bayreuth...
Forse rifiuterei, ecco, probabilmente. Ma anche la nona sinfonia di Beethoven con una mediocre orchestra. Ci sono delle cose che vanno fatte in un determinato momento della vita.
Insomma, per approfondirle, per renderle sì, mature e appropriate. Insomma, non è come leggere i Promessi Sposi in seconda superiore. Le lettere all'università dicono qualcos'altro. Beh, perdonami. Stavi sì, approcciando il lavoro del direttore, ma io ho dimenticato di dire una cosa ai nostri ascoltatori, e cioè che tu hai vinto un premio recentemente veramente speciale, la medaglia di bronzo a una competizione mondiale per i giovani direttori. Vuoi raccontarci qualcosa prima di scendere in buca d'orchestra?
Ma sì, ma io vorrei cominciare con una cosa un po' particolare, ovvero che, come è uscito anche sul giornale L'Arena, il titolo di un'intervista che mi hanno fatto, che è "Combatto per i miei sogni". Io vorrei dire questo anche a tutti i ragazzi che vogliono e sperano di fare il mio lavoro e di avere la forza per farlo. Io per pagarmi gli studi andavo a lavorare, a fare il cameriere come tanti altri, per cui non è nulla da vergognarsi, non è sminuire se stessi, anzi è trovare la forza di fare qualcosa che non si riesce a fare in altra maniera, per cui ho deciso di iscrivermi un po' per sfida con me stesso, un po' per sfida con il mio maestro, a questo Nicolai Malko Competition. Ricordiamo che Nicolai Malko è stato un grandissimo direttore del Novecento che ha creato l'orchestra sinfonica nazionale danese, che è quella che adesso detiene il concorso. E quindi ho capito che eravamo in 600, quasi 600 iscritti da tutto il mondo, da 72 paesi, perché ho visto che la concorrenza era molto ampia. Io all'epoca non avevo un grande curriculum, stavo ancora studiando, avevo diretto poche orchestre, avevo già fatto qualche cosa, ma nulla di particolarmente rilevante. Eppure sono stato selezionato tra i 24 che di diritto sono passati alla seconda fase, cioè quella reale del concorso, e quindi siamo volati a Copenaghen in 24. Ho scoperto di essere più giovane, io avevo proprio 23 anni quando sono andato a Copenaghen, mentre gli altri partivano dai 29 e andavano fino ai 35, per cui mi sentivo un po' il brutto natroccolo, il piccolo agnellino.
Il pischello.
Esatto. E poi da lì ho avuto delle persone comunque che hanno creduto in me e sono arrivato terzo, quindi per me è stata una cosa importantissima, anche perché il livello di tutti gli altri direttori, anche di quelli che sono usciti nelle fasi prima, era altissimo. Quindi per me è stato un onore poter concorrere con dei musicisti così preparati. Sarebbe stato diverso se gli altri ragazzi fossero stati impreparati, incauti, magari non... Invece erano tutti i più grandi giovani direttori d'orchestra del mondo. E potersi interfacciare con questi grandi, imparare anche da loro qualcosa, che sicuramente hanno più esperienza di te, è stato fondamentale. L'orchestra era di primissimo livello, stiamo parlando di una delle 10-15 orchestre migliori del mondo, per cui sono tornato a casa con un grande bagaglio culturale. E questo
galvanizzato
mi ha
aperto... da questa orchestra.
E questo mi ha aperto un po' le strade alle grandi orchestre. Infatti, poco dopo ho diretto la Filarmonica della Scala, poi l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, adesso sto facendo tante altre belle cose.
Insomma, non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza,
sì,
questo
sempre.
Concorso. E com'è partire e andare a dirigere l'Orchestra della Scala in un teatro così importante, l'Orchestra della RAI di Torino, e tornare nel teatro della propria città? Il teatro che ti ha fatto vivere le prime esperienze da spettatore,
sì,
e
sì.
Adesso invece ti troviamo nascosto in buca, in un certo senso.
Ma è un po' una questione di dare e ricevere, secondo me. Io sto facendo quello che sto facendo grazie alla mia città. Ricordo che ho studiato a Verona, per cui sono figlio della mia città, è stata un po' la culla, la mia isola natale, il mio nido leopardiano, per cui e quindi adesso io torno a dare alla mia città, vorrei restituire alla mia città quello che lei ha dato a me.
Che dire, Alessandro? Allora imbuchiamoci subito con la
andiamo
musica
su, andiamo nel golfo mistico
di Puccini, esatto, togliamo questo misticismo, sfasciamo la partitura e raccontaci un po' di questo Gianni Schicchi.
Ma allora, intanto noi facciamo un dittico molto particolare, cioè accostiamo un intermezzo giocoso, che sarebbe il maestro di cappella. Quindi l'intermezzo, ricordo che nasce proprio come inframezzo tra due atti di un'opera seria. Per cui le opere serie che andavano molto in voga nel Settecento era, diciamo, l'opera fondamentale, quella seria. L'opera buffa era ancora un pochino messa da parte, doveva nascere un po' nei sotterranei, era un po' una sorta di carboneria della musica. Ricordiamo i grandi librettisti della Riforma da Metastasio in avanti che hanno portato l'opera seria ai massimi livelli. Per cui c'era questo parallelismo che nasce con l'intermezzo che deriva dalle pastorali del 500, per cui venivano usati questi piccoli brani che devono essere intorno ai 20 minuti, mezz'ora, quindi molto corti, con pochissimi personaggi e con molte trame secondarie.
Quindi ragazzi, non prendete paura, venite a vedere il maestro di cappella, non dura 6 ore. Cioè, è
dura
una cosa
20
leggera.
Minuti e 50 secondi per esattezza, per cui è abbastanza... E all'interno di questi intermezzi doveva succedere l'impossibile. Quindi, nella fattispecie, il maestro di cappella, un maestro d'orchestra che annuncia all'orchestra che si farà una prova, ma nel momento in cui dà gli attacchi, quindi le entrate ai singoli strumenti, c'è sempre uno strumento che entra al posto di un altro. Quindi questo maestro si innervosirà, comincerà a mandare a quel paese gli singoli strumenti dell'orchestra, fino a quando, dopo una sfuriata generale, tutti quanti faranno quello che lui dice. Ed è molto interessante perché Cimarosa, si pensa, abbia scritto quest'opera proprio per far vedere al pubblico la difficoltà che c'è all'interno della concertazione di un'opera.
E quando il maestro è giovane, questo gioco diventa ancora più
caricato. Sì, ancora più incentivante a fare meglio.
Che dici, sentiamo un po' di questo Cimarosa?
Prego.
Questo è il passo dei violini. La 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 la. Cosa fate voi, mio caro? Mio, 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 mio. Se comincia ancora il passo, ma ecco tutto il passo. Maledetto, maledetto, cosa diavolo mi si fa? Cosa diavolo mi si fa? Questo è il passo dei violini.
Ma insomma, maledetto, maledetto contrabbasso.
Sì, lui ce l'ha a morte con i contrabbassi e coi corni, come sentirete. Invece ama le violette, poi noi due, da entrambi violisti o ex violisti, lo sappiamo.
Ci si scalda il cuore quando si parla di violette, c'è proprio questi bouquet floreali, meraviglia. No, cioè, credo che questa cosa sia molto simpatica anche per gli orchestrali, vedere un giovane direttore che ha vinto un concorso importante e giocare e auto, forse prendersi un po' in giro, darsi un po' all'autoironia nel momento in cui dirige il maestro di cappella. È un modo per uscire un po' da quel formalismo, da quella visione un po' bacchettona dei teatri,
sì,
d'opera.
Poi abbiamo una regista straordinaria che veramente ha particolarizzato al massimo quest'opera. Io vi invito, non vi do nessun tipo di anticipazione, vi posso dire solo che l'orchestra non sarà in buca, per cui vedremo, assisteremo a una rievocazione storica di quello che era il salotto del Settecento.
quindi cosa aspettiamo? Quando sarà la prima di questo spettacolo?
La prima è il 19, domenica 19 alle 15:30.
Poi martedì e giovedì che seguiranno, gli studenti universitari hanno anche un prezzo speciale per accedere alla sala del Teatro Filarmonico. Ma non c'è solo il maestro di cappella.
No, è accostato a quella che viene definita l'ultima opera buffa della storia, che è Gianni Schicchi.
Gianni Schicchi, che noi adesso siamo nelle regie al Polo Zanotto, sede della Facoltà di Lettere. Gianni Schicchi prende spunto proprio dalle pagine di Dante, della mia commedia, e tra le terzine dantesche viene definito quel folletto di Gianni Schicchi. Cosa ci racconti un po' di questa piccola opera buffa in realtà?
Ma intanto è molto interessante il fatto che, appunto, come hai citato, Dante non dà nessun tipo di informazione su Gianni Schicchi, se non quando dice falsificò in sé Buoso Donati testando e dando al testamento norma. Questo è quello che scrive Dante nel 30° canto dell'Inferno. Per cui noi sappiamo solo che lui ha preso le sembianze di un'altra persona e che ha cambiato un testamento in favore di qualcun altro. Non sappiamo nient'altro.
Poi di notari, di testamenti, di cose, di gabole, di fatte c'è piena l'opera buffa dal Barbiere di Siviglia al Don Pasquale. E
esatto,
quindi...
però abbiamo un bellissimo commento dell'anonimo veneziano sulla Divina Commedia, dove ci dà tutta una serie di informazioni tipo la casa, la mula e i mulini, quelli che diventeranno questa grande parte dell'eredità, e soprattutto il fatto, sappiamo lì, grazie all'anonimo veneziano, che questo Buoso Donati, che ricordo una delle due famiglie importantissime di Firenze, della quale faceva parte anche Gemma Donati, che era la moglie di Dante, mentre ricordiamo Gianni Schicchi fu anche un cavaliere e faceva parte dell'altra famiglia importante di Firenze, che erano i Cavalcanti. Per cui sono proprio le due famiglie messe a confronto, un po' come i Capuleti Montecchi qua a Verona. E quindi da lì sappiamo che lui lasciò tutto ai preti e, nella fattispecie, alla cosiddetta opera di Santa Reparata, che verrà fuori anche all'interno dell'opera. Quindi abbiamo un corollario completo di quello che sarà poi tutto il tema dal quale Gioacchino Forzano, che è un grandissimo librettista e poeta, e scriverà e stilerà tutto il libretto.
Ora immaginate di essere imparentati con un signore che si chiama Buoso Donati, che se piende Schei, e invece di lasciarvi un euro qualcosa, no, lascia tutto ai preti. E cosa fate? Chiamate Gianni Schicchi.
Tutti i preti, e quindi chiamate l'unico che era in grado di falsificare e di prendere in giro chi che sia, anche lui stesso. Per cui c'è tutta l'opera si apre con questo finto corteo funebre dei parenti che piangono la morte di Buoso, ma quando sanno che c'è un testamento corrono alla disperata ricerca di questo testamento e quando lo trovano piangeranno realmente. C'è una bellissima frase della zita che dirà: chi l'avrebbe mai detto che quando Buoso andava al cimitero si sarebbe pianto per davvero? Quando leggono che era tutto ai preti, per cui cominciano a disperarsi, prendono il morto, lo buttano via, spengono le candele, si arrabbiano fino all'esaurimento, fino a quando a Rinuccio non viene l'idea di chiamare Gianni Schicchi.
E quindi, insomma, se parla di Schei in quest'opera, sentiamo qualcosina. Cosa potremmo sentire di quest'opera di Gianni Schicchi per dare un po' un assaggio e solleticare la curiosità di chi ci ascolta?
Ma è un'opera estremamente vorticosa, non c'è quasi neanche un adagio, per cui è tutta un'opera concitata. Possiamo sentire proprio l'inizio, che è il tema che verrà ripreso anche alla fine, quando ci sarà la falsificazione del testamento. Quindi il tema proprio della beffa e del cambio del testamento. Quindi sentirete anche interessante una piccola nota musicale. Puccini userà l'appoggiatura, che è un tipo di scrittura musicale per accentuare un determinato momento. Non la userà sul tempo forte della battuta, quindi non servirà per sedere la frase musicale, ma la userà in levare per spingerla in avanti, e questo sarà il tema del lamento dei parenti ripreso subito dopo. Ecco, quindi come avete sentito, questo tema con le appoggiature in levare usato prima velocemente, che dà l'idea della concitazione. Lui usa, Puccini, lo stesso identico tema, ma cambiando la dinamica, quindi nel pianissimo anziché nel forte, e soprattutto molto più lento per dare l'idea del lamento, del pianto dei parenti, quindi una sorta di corteo funebre lamentoso falso. Quindi le due note staccate dopo questa idea del lamento sono proprio quella beffa che i parenti stanno facendo del morto.
Così falso che lo fanno in sincrono, precisi, precisi sulla musica, con l'orchestra, e non sbagliano un ritardo. È proprio tac, solfeggio puro, è proprio studiato bene, niente a prima vista.
E la cosa strepitosa di quest'opera, che io definisco non comica ma tragicomica, è che c'è la presenza del morto dall'inizio alla fine dell'opera in palcoscenico.
Fatti i dovuti scongiuri e adesso andiamo direttamente a questo lamento funebre. E Alessandro, dopo questo gioco di finto lamento, sentiamo una di quelle che secondo te è la parte più bella di Giannischi.
Sì, che è la parte dantesca, ovvero la parte dove lui cambia il testamento dai suoi parenti a se stesso.
Lasci i frati minor.
E questa è la prima beffa. Quindi invece di tutto il testamento lui lascerà solo 5 lire. E i parenti? Fanno finta di essere, come si dice, dei buoni samaritani. E infatti il notaio, diciamo, sgriderà Gianni Schicchi dicendogli è troppo poco. E lui si inventerà una scusa. Perché lui dice, se io lascio tutto ai preti, dopo chi rimane, dice, li ho rubati, è per quello che li ho lasciati. E adesso entriamo nel momento importante dell'opera. E adesso comincia tutta la distribuzione di tutti i campi, di tutti i terreni e tutti i possedimenti fino ad arrivare al momento clou. Che è un cugino. Cugina. Adesso comincia a dare a tutti i nipoti e alle loro consorti.
Sembra la mancia di Natale dei nonni.
Sta dando un po' il contentino a tutti per arrivare alla parte clou. Infatti adesso i parenti tutti fra i denti. Che sono le cose interessanti. La mula, la casa e i mulini. Sentite anche la musica con questi tremolii degli archi. E una è andata. Ecco, molto interessante che il librettista tiene tutta la parte del notaro e del testamento in latino. Quindi tutta la lettura del testamento sarà tutta in latino. Ego Amantio di Nicolao, Civis Florentiae, tutto latino. Per dargli una sorta di importanza, di nobiltà. E siamo alla seconda. E adesso ascoltate il tema che torna fuori.
E
era quello dell'inizio che abbiamo ascoltato, quindi questo è il tema proprio della beffa. Qua è interessante che Puccini riprende tutti i temi di tutte le arie di tutta l'opera condensati all'interno di 5 minuti di opera.
Insomma, siamo sul pezzo, cioè, come posso dire, abbiamo il direttore in regia, stiamo ascoltando l'opera. Non resta che venire a teatro, insomma.
C'è un'altra piccola particolarità che è quasi unica che Puccini fa e che il librettista fa. Quando nasce l'opera, era tipico alla fine concedersi una licenza. Cos'era la licenza quando è nata un'opera? Era il ringraziamento che il compositore faceva al mecenate dell'opera, quindi alla fine si cantava questa licenza in ode e onore al mecenate che aveva dato i soldi per comporre l'opera. Qui è molto diverso, ci sarà una licenza solo parlata, che magari ne ascoltiamo solo un piccolo pezzo, che riprende la citazione dantesca, e questo è veramente geniale.
Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così.
E arriviamo alla citazione dantesca.
Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi poi l'attenuante.
Beh, non resta allora che rivederci e risentirci al Teatro Filarmonico dal 19 maggio con Gianni Schicchi e il maestro di cappella, maestro direttore Alessandro Bonato, che ringrazio per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, spero di vedervi in teatro, che l'opera è bella, l'opera è ancora per i giovani, basta solo educarsi ad andare ad ascoltare e non solo a sentire.
Bellissimo, allora servono solo un bel paio d'orecchie per andare in teatro, dimenticate farfallini, giacchette e tacco alto e tanta voglia di ascoltare. Grazie soprattutto di averci ascoltato anche quest'oggi. A prestissimo!
Thank you.